Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siamo ora collegati con il nostro esperto di motori, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Innanzitutto, buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi.
Allora, commentiamo quello che avrebbe dovuto accadere e che non è accaduto, ovvero il Gran Premio di Formula 1 d'Australia, che ha dato il via ad una serie di cancellazioni a domino di altri Gran Premi. Poi naturalmente parleremo anche della MotoGP, che si trova in una situazione parallela. Innanzitutto, che atmosfera si respira fra voi addetti ai lavori?
Beh, c'è grande preoccupazione, grande ansia. Insomma, voi sapete, siamo in Italia, siamo dopo la Cina il paese che ha avuto più contagiati e ahimè anche morti. Noi tra l'altro siamo a Milano, proprio nell'epicentro, Lombardia è la regione italiana più colpita, quindi c'è forte preoccupazione per tutto quello che è la vita quotidiana. Lo sport ovviamente resta il nostro core business, intendo nostro come giornalista di un grande quotidiano sportivo, e oggi è tutto fermo. Per quanto riguarda la Formula 1, nei giorni scorsi io stesso ho scritto di un azzardo: venire in Australia, fare spendere un sacco di soldi ai team, illudere il pubblico australiano che si potesse competere, vista la situazione che c'era in Europa, è stato appunto un azzardo che non ha pagato. Evidentemente la Formula 1 ha bisogno di visibilità, ha bisogno di farsi vedere in questo momento, e ha sperato che tutto andasse per il verso giusto, che tutto filasse liscio, ma nella situazione in cui siamo in Europa era, non dico sicuro, ma insomma c'era un'alta probabilità che quello che è accaduto potesse appunto succedere. Sarebbe stato il caso forse di prendere delle misure preventive, come invece ha fatto la moto in qualche modo ha fatto una figura migliore, perché una settimana del Gran Premio ha detto: signori, noi non possiamo ospitare piloti, tecnici e moto italiane, perché chiaramente l'Italia è al centro del coronavirus, e quindi un mondiale senza Valentino Rossi, senza la Ducati, senza Dovizioso e compagnia bella non può partire. Ovviamente probabilmente la stessa domanda se la sarebbe dovuta porre anche Formula One Organization e la Federazione Internazionale. Invece siamo venuti lì, insomma, allo sbaraglio, e abbiamo visto anche infuriare un po' i tifosi, perché fino a venerdì mattina c'è stata l'incertezza, c'era la gente che premeva per entrare all'Albert Park, e fuori giustamente c'era il contenimento, no? I commissari che dicevano: per favore non entrate, non sappiamo come procedere, e poi c'è arrivata la cancellazione, e questo ha creato ulteriore malumore. Io ero in Indianapolis nel 2005, in quel famigerato Gran Premio dove i team equipaggiati con gomme Michelin non poterono correre, e ricordo il disappunto degli americani, la protesta degli americani, perché alla fine corsero soltanto sei macchine, e questo poi ha portato al divorzio tra Indianapolis e la Formula 1. Mi auguro che non ci sia una separazione tra l'Australia e la Formula 1.
Infatti, a proposito di quello che ci hai appena detto, credo che sia stata emblematica l'intervista di Lewis Hamilton, che in barba a tutti quelli che dicevano andrà tutto bene, diceva: ma a me sembra un po' strano che noi siamo ancora qui, non capisco perché non abbiano annullato. Questo forse può aprire delle polemiche in seno all'organizzazione della Formula 1, perché come tu hai detto c'è stato un po' di tiramolla per troppo tempo, forse si è pensato per troppo tempo a salvare capra e cavoli, mentre invece era impossibile farlo.
Esattamente così, io credo che a questo punto sia stato realistico decidere di sospendere tutto fino a data da destinarsi. In questo momento è stata fissata una data, appunto fine maggio, il mondiale dovrebbe ripartire dall'Europa, ma in questo momento credo che nessuno in Europa possa dire con certezza quando questa emergenza finirà.
Certamente è quello che tutti ci stiamo chiedendo. Senti, ci sono naturalmente anche delle conseguenze rispetto a quanto accaduto, conseguenze economiche. Puoi quantificare in qualche modo, ovviamente non con cifre, ma con quello che praticamente accadrà, ovvero piloti che non possono correre, sponsor che quindi hanno pagato e le gare non avvengono, prove che non vengono fatte, test che vengono annullati. Addirittura la notizia di poco tempo fa è che la fabbrica della Ferrari ha chiuso per ovvi motivi, trovandosi in una zona, insomma, molto vicina all'epicentro.
Beh, per quanto riguarda i lavoratori, verranno pagati, la Ferrari lo ha già sottolineato, poi in Italia il governo sta stanziando dei fondi per l'eventuale cassa integrazione, quindi gli stipendi per il momento sono saldi. Per quanto riguarda il discorso internazionale, io credo che a Melbourne interverranno anche le assicurazioni che tutti gli organizzatori hanno. Il resto del mondiale si cercherà comunque di riformulare un calendario e quindi di mantenere almeno 17-18 corse in modo tale da poter così svolgere il campionato e pagare i team. Sappiamo che la maggior parte dei team, diciamo tutti tranne Ferrari, Mercedes e Red Bull, che hanno delle risorse importanti dagli sponsor, diciamo che vivono tutti gli altri grazie anche ai contratti che vengono stipulati con i circuiti. I circuiti stessi muovono un giro d'affari, l'evento Formula 1 quando arriva in un paese muove un giro d'affari che diciamo è intorno ai 100 milioni di euro, è una stima che ho fatto io in questi giorni parlando con gli organizzatori del Gran Premio d'Italia. Quindi potete capire 100 milioni moltiplicato per i Gran Premi che potrebbero essere cancellati, si parla apertamente, anche se non è ufficiale, di uno spostamento dell'Olanda, di una cancellazione di quello di Spagna, il Bahrain forse verrà recuperato a fine anno, ci sono dei dubbi anche su se e quando potranno essere recuperati Cina e Vietnam, insomma sono tanti soldi ovviamente, c'è anche l'aspetto economico, finanziario, che è importante, per questo che c'è la corsa adesso a sistemare il calendario, ma ripeto, sono tutte operazioni importanti ma che prescindono da un dato fondamentale, quando finalmente il mondo potrà riaprire le frontiere, si potrà riprendere a viaggiare tranquillamente senza rischi sanitari.
E allora noi ringraziamo con questo augurio e auspicio Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport. Andrea, auguriamoci di sentirci presto per parlare di cose concrete quando l'emergenza sarà finita.
Grazie, grazie a tutti voi. Io mando un augurio speciale a tutti voi. Noi siamo in una situazione drammatica. Io mi auguro che l'Australia non debba vivere queste ore. Mando anche un messaggio a tanti immigrati che sono in Australia, ce la faremo, voglio dire questo, ai loro connazionali che sono qui da noi, insomma state tranquilli perché qui ci stiamo apprezzando e alla fine dai, ce la faremo tutti.
E parliamo ora con Gio Russo, il nostro esperto di A-League, buongiorno Gio.
Buongiorno Marco e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, naturalmente sarebbe stato il caso di parlare di calcio questa mattina in un altro contesto, ma purtroppo l'attualità ci costringe a parlare non tanto delle partite quanto ad esempio degli stadi vuoti oppure del fatto che la squadra dei Wellington Phoenix si trova in una situazione forse unica nella storia dello sport. Ma cominciamo con i risultati delle partite che hanno visto pareggiare il Sydney FC e il Melbourne City, mentre appunto il Wellington Phoenix, nonostante i problemi di cui parleremo fra poco, ha battuto sonoramente il Melbourne Victory. Ecco, parliamo di questa giornata.
Sì, giornata un po' strana, magari una giornata un po' surreale perché eravamo tutti preoccupati per il coronavirus. Abbiamo visto la partita più importante della giornata, Sydney FC e Perth Glory, disputata al Cogra Jubilee Stadium davanti a soltanto 4.000 spettatori. Io anche avevo dei biglietti per la mia famiglia per quell'incontro, volevo andare a mia figlia, poi avevamo rinunciato alla fine dicendo no, meglio stare a casa e guardiamolo in TV. L'incontro è stato molto interessante, anche se è finito sullo 0-0, due squadre che hanno combattuto, due squadre con delle diverse opportunità, ma alla fine un pareggio a reti inviolate. Per quanto riguarda la classifica, come hai accennato anche tu, Melbourne City e Western Sydney 1-1, quindi non cambia nulla al vertice della classifica, qui anche un pareggio in vantaggio il Western Sydney al 21esimo con Russell Tate e poi il pareggio del Melbourne City al 30esimo con McLaren. Un dominio in questi incontri da parte del Melbourne City, ma per quanto riguarda la classifica sempre queste due squadre al vertice, Sydney FC con 47 punti e Melbourne City con 37.
Abbiamo parlato della possibilità che nei prossimi giorni tutti gli stadi siano vuoti e non per scelta degli spettatori, ma proprio per disposizioni da parte della federazione. E poi c'è appunto questo caso incredibile del Wellington Phoenix. I giocatori neozelandesi tornati in Nuova Zelanda dovranno trascorrere 2 settimane in isolamento e ciò ci fa pensare che per il Wellington Phoenix il campionato è finito, perché non potrà poi tornare in Australia, in quanto anche in Australia dovrebbe osservare queste 2 settimane di autoisolamento. Ecco, siamo in una situazione veramente paradossale.
È veramente una situazione molto precaria per quanto riguarda il Wellington Phoenix e per quanto riguarda anche le squadre che magari vanno in Nuova Zelanda con questi 14 giorni di isolamento. Cominciamo da questo mercoledì, infatti questo mercoledì ci dovrebbe essere l'incontro tra Sydney FC e Wellington Phoenix, ma non ci sarà sicuramente, l'incontro è rinviato alla 21ª giornata, quindi in programma per mercoledì sera, ma ovviamente non andrà avanti. Che la squadra di Wellington sarà bloccata lì in Nuova Zelanda, anche se arriverà qui in Australia, dovrà fare 14 giorni di quarantena. Quindi mercoledì sera certamente l'incontro sarà nuovamente rinviata. Aspettiamo oggi qualche decisione della Federal Calcio Australiana, la FFA, per quanto riguarda il campionato. Se il campionato può continuare senza il Wellington Phoenix, io credo proprio di no, perché il Wellington Phoenix in questo momento sta avendo una buona stagione, infatti è terzo in classifica con 36 punti. Normalmente diciamo che Wellington Phoenix è in fondo alla classifica, magari nell'ultima o penultima posizione, e quindi diciamo va bene, possiamo anche lasciare da parte Wellington Phoenix e continuare il campionato a porte chiuse, ma questa volta per quanto riguarda i playoff Wellington Phoenix è in terza posizione, dietro soltanto Melbourne City con 37 punti, un distacco soltanto di un punto, quindi non so come si può continuare un campionato senza una squadra chiave come Wellington Phoenix. Ma cominciamo da questo mercoledì, sicuramente Sydney FC e Wellington Phoenix non si giocherà, ovviamente non si può giocare assolutamente, e le altre partite di questo weekend, della 24ª giornata, staremo a vedere, la decisione dovrebbe arrivare oggi giorno, anche domani, dalla parte della FSI.
Tu, Joe, segui il calcio, in pratica da quando sei bambino, sì. Questa situazione non l'abbiamo mai vissuta, come ti senti anche a commentare, a scrivere articoli su quanto sta accadendo, perché siamo veramente come in un film?
Sembra una cosa veramente surreale, nel senso che non sappiamo cosa succederà domani, anche per quanto riguarda la società in generale, non sappiamo per i motivi di lavoro se andiamo, non so, se portiamo i bambini a scuola, se possiamo andare alle palestre, eccetera, eccetera. E abbiamo visto quell'incontro di sabato pomeriggio e anche noi come famiglia abbiamo rinunciato di andare, anche se diciamo lo stadio è molto vicino a casa nostra e avevamo già i biglietti già comprati. E ovviamente hanno pensato così un po' tutti, con soltanto 4.000 spettatori presenti lì a Cogra per l'incontro chiave, diciamo, tra il Sydney FC e il Perth Glory. Situazione ovviamente molto molto strana, in particolarmente strana perché per la lei c'è questa squadra neozelandese, Wellington Phoenix, ormai la Wellington Phoenix resterà bloccata in Nuova Zelanda, o anche se dovrebbe venire qui in Australia, resterà bloccata qui in Australia. Un po' diverso dal rugby league, perché la squadra neozelandese, New Zealand Warriors, si trovano già qui in Australia e quindi possono rimanere qui in Australia per un periodo di tempo e magari giocare le partite a porte chiuse, ma il Wellington Phoenix è una situazione molto diversa. E quindi non so come si può andare avanti, forse è meglio dichiarare il campionato già finito. Sydney FC già quest'anno ha dominato tutto il campionato, si trova in vertice con 47 punti e diciamo per questa stagione basta, non so, vediamo cosa deciderà la Federal Calcio oggi, ma sembra veramente una situazione molto molto strana.
Un'altra considerazione, Joe, sappiamo che dopo alcuni anni molto positivi la A-League sta vivendo una crisi, perché lasciamo perdere questi ultimi giorni, ma insomma l'interesse attorno al campionato di calcio professionistico australiano è un po' sceso, il pubblico è un po' sceso. Questa emergenza coronavirus potrebbe aggravare ancora di più la situazione del calcio australiano e relegarlo ad una posizione, non dico di serie B, ma addirittura di serie C o serie D, nel senso che una situazione del genere non può che togliere i riflettori dal calcio.
Sì, infatti, questa è la classica goccia che fa traboccare il vaso, diciamo, perché, come hai detto tu, quest'anno veramente il campionato ha preso una discesa spaventosa, è precipitato granché da, diciamo, da 3-4 stagioni fa, quando giocava qua Alessandro Del Piero con il Sydney FC. L'interesse già mancava, spettatori agli stadi di meno, spettatori in TV, i classici indici di ascolto sulla Foxtel molto di meno, e si parlava di abbandono degli sponsor. quindi la E-League già si trovava in crisi prima del coronavirus, e questo coronavirus aggiunge anche ovviamente un punto in più, come hai detto tu, ad un campionato già in discesa, e vediamo se ci sarà qualche ripresa il prossimo anno, ma per quest'anno possiamo dichiarare già la fine, possiamo già chiudere i battenti. Ormai la E-League quest'anno non è stata seguita da molti, e quindi abbiamo visto queste cifre terribili, diciamo, nel senso di spettatori presenti sugli spalti e anche indici di ascolto sulla Foxtel, e adesso aggiungiamo il coronavirus e quindi non c'è più nulla da fare, secondo me.
Bene, auguriamoci nelle prossime settimane di poter tornare a parlare di calcio giocato con un ottimismo rispetto alla realtà, ma intanto noi ringraziamo Gio Russo per aver parlato questa mattina con noi. Grazie Gio, appuntamento a molto presto.
Grazie Marco e grazie a tutti gli ascoltatori.
Siamo ora collegati con il presidente onorario della Federazione Cricket Italiana, Simone Gambino. Buonasera a te Simone.
Buongiorno a voi.
Allora, prima di parlare di sport, se non ti dispiace, parliamo della tua situazione. Tu ti trovi in Veneto, una delle regioni più colpite. Che realtà stai vivendo?
Ma la realtà, io vivo in un piccolo paese, Ponte di Piave, che sono 6.000 abitanti, più o meno a metà strada fra Treviso e Pordenone. Sai, qui in un piccolo paese dove la vita è più lenta, il rallentamento si avverte meno, però si avverte ugualmente, soprattutto per chi come noi ha una bambina di 7 anni, il fatto che le scuole sono chiuse e realisticamente resteranno chiuse almeno fino a Pasqua, secondo me. Se in teoria c'è una revisione al 3 aprile, ma non credo che poi verranno mandati i bambini a scuola per 3 giorni prima di Pasqua, quindi noi speriamo che il 15 aprile i bambini possano rientrare a scuola. Non è detto che sia così, però lo speriamo.
Senti, parliamo adesso, anche se ovviamente avremmo preferito parlare in un'altra atmosfera, di sport e di cricket. E cominciamo proprio con gli stravolgimenti che sono stati appunto e cominciamo a parlare degli stravolgimenti al calendario del cricket, che naturalmente ha visto non soltanto la sospensione, l'annullamento delle 2 partite fra Australia e Nuova Zelanda che si sarebbero dovute giocare proprio in questi giorni, ma ovviamente tutto il calendario adesso è in forse.
Sì, tutto il calendario, è il problema più grosso, come tu sai, è che sta per cominciare la famosa finestra dell'Indian Premier League, no? Che è una finestra di 6-7 settimane in cui fondamentalmente ci si astiene nel mondo da altre attività per favorire la piena concentrazione di tutto l'interesse degli amanti del gioco sull'Indian Premier League. L'Indian Premier League doveva cominciare, se mi pare, il 25 marzo, adesso ha avuto un posticipo al 15 aprile. E, premesso che se già cominciasse il 15 aprile sarebbe già una gran cosa, ma ho seri dubbi, già si discute se verrà sincopata, insomma c'è il serio rischio una trascimazione continua. E fra l'altro posso dirti nel minuscolo, per quello che riguarda l'Italia, come sapete, gioca il torneo per la fascia delle nazioni dal 21esimo al 32esimo posto del ranking mondiale. Il girone gemello d'Italia, non quello nostro ma l'altro, avrebbe dovuto cominciare la seconda delle 3 tornate domani a Kuala Lumpur ed è stata rinviata sine die. Il mio sospetto è che alla fine si farà di necessità virtù, e nel caso nostro probabilmente si ridurranno da 3-2 i gironi, ossia le tornate, insomma. Il girone resta lo stesso, invece di giocare 3 volte ci affronteremo reciprocamente con le altre squadre solo 2, perché non vedo possibilità di ricollocamento in un calendario fittissimo come quello del cricket mondiale in questo momento. E questo è il vero problema, no? Quindi adesso l'India, il Sudafrica hanno cancellato, si continuano a giocare le leghe locali in Pakistan, Bangladesh e Sudafrica. Io penso che sarebbe il caso, sarebbe opportuno interrompere anche quelle, ecco.
Senti, tornando indietro di una settimana, quando l'MCG, quindi lo stadio più grande d'Australia, il Melbourne Cricket Ground, era gremito di spettatori con 86.000 presenze, per la finale del torneo mondiale T20 femminile fra Australia e India. Lasciamo perdere ora le considerazioni sulla presenza del pubblico, perché sappiamo che l'evoluzione in questi casi è rapidissima e una settimana fa non eravamo al punto in cui siamo oggi. Vogliamo parlare però di questo numero record di spettatori per un torneo femminile. Si sono battuti molti record in questa partita che, per la cronaca, è stata vinta e anche in maniera abbastanza perentoria dall'Australia.
Sì, diciamo soprattutto credo che vada dato atto all'Australia di aver avuto il coraggio di prendersi tutti i due tornei T20 nello stesso anno, non di separarli, cioè di dare alle donne una pari dignità come agli uomini, e non di essere donne come, che ne so, l'avant spettacolo prima del cinema, ecco, perché questo nel 2009 i mondiali si svolsero contemporaneamente in Inghilterra, donne e uomini, le donne giocavano su dei campetti, gli uomini giocavano sui campi importanti, poi il giorno della finale a Lords il pacchetto era che tu alle 10 della mattina c'era la finale femminile, fu in quel caso Inghilterra-Nuova Zelanda, e alle 15 ci fu quella maschile. Quindi, scusate, fu come che appunto, diciamo, appunto la parte, diciamo, debole, come la partita della primavera prima della partita di Serie A in Italia, ecco. Invece adesso no, si è andati a dare piena dignità al torneo femminile, e questo ha pagato, perché si è catturato pienamente un nuovo pubblico, e 86.000 persone, insomma, l'MCG mi pare che ne tenga 100, ecco, ce n'erano 100.000 per Australia Nuova Zelanda nel 2015, ma comunque 86.000 è un risultato eccezionale, ecco.
Sappiamo che sei il presidente onorario della Federazione Cricket, ma tu sei una persona che bazzica, per così dire, nel mondo dello sport da tantissimi anni e da interessi particolari anche nel calcio, nel ciclismo, nel football americano, insomma ti sei occupato e sei appassionato di molti sport. Proprio in virtù di questa tua esperienza nel settore, che cosa puoi dirci di quello che accadrà nei prossimi mesi, ad esempio il Giro d'Italia?
Ma il Giro d'Italia, io guarda, sono stato il primo 10 giorni fa a invocare che venisse subito cancellata l'Ungheria, perché ho fatto il ragionamento del Mikado, dello Shanghai, cioè in una situazione complicata togliamo subito le complicazioni massime, e quindi questa è stata la decisione che mi pare che a cui è arrivato contemporaneamente saggiamente l'organizzazione, e quindi l'Ungheria è saltata per la rimandata di un anno, e adesso c'è un Giro d'Italia che secondo me potrà essere anche ricollocato a 2 settimane, non vedo grandi problemi adesso col Giro, cioè la decisione è stata una decisione presa per tempo, io credo che il Giro d'Italia sia salvo, molto dipende, tutto dipende, non più che molto, dalle Olimpiadi, ossia laddove dopodomani verrà posticipato l'Europeo di calcio di un anno, e quindi tutte le nazioni avranno tempo fino al 30 giugno per terminare campionati, coppe locali e coppe europee, l'Olimpiade sta là come un blocco monolitico, anche perché la data del 25 luglio oggettivamente è ancora lontana. Io credo che il problema, capisco che sia molto irritante spostare le Olimpiadi per i giapponesi, ma il problema è che in quale spirito si vanno a fare le Olimpiadi fra 4 mesi, ammesso che ci si riesca. Si possono probabilmente, tecnicamente si possono salvare, ma è probabile che si salvino. Ma poi non ci saranno spettatori che verranno all'estero. Io credo che quindi, se si arrivasse con buon senso a rinviare le Olimpiadi di un anno, si creerebbe lo spazio per cui il Giro d'Italia può slittare, quindi slitta anche il Tour, slitta anche la Vuelta, slitta il Roland Garros, slitta anche Wimbledon, e probabilmente Flushing Meadows può restare dov'è, perché è fra Roland Garros e Wimbledon che c'è poco spazio, non fra Wimbledon e Flushing Meadows. E, insomma, è tutto questo anche in tutti gli altri sport. Perché è chiaro che se si finiscono le stagioni di calcio il 30 giugno, la prossima stagione di calcio è presumibile che cominci 10 giorni dopo, ecco. Non vedo, se la Premier League non può finire il 30 giugno e cominciare il 5 agosto, ci deve essere una pausa più lunga. Basta essere realisti, avere buon senso e capire che essere utopici è pericoloso.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.